come più avanti troverete anche quella al nostro prossimo ospite, caro Nick.
Che è Pasquale Sensibile. Ciao direttore, buonasera e ben trovato.
Ciao Pasquale. Buonasera, ciao. Ben ritrovati, buonasera a tutti.
Ciao, ciao caro Pasquale. E allora, è chiuso il mercato di gennaio, sei un po' più rilassato? O sei sempre, come si suol dire, a girare come una trottola per l'Europa, l'Italia e il mondo?
No, fortunatamente il viaggiare è una cosa che non si ferma mai ed è una cosa che amo, quindi va benissimo così. Dal punto di vista dell'apprensione che genera ogni operazione, ogni potenziale operazione, quello sì, sappiamo di non poter mai chiudere e quindi si lavora con un pochino più di lucidità.
Assolutamente sì. Tu lavori ovviamente come direttore sportivo, tra virgolette, dell'azienda, del gruppo di procuratori che è gestito da Federico Pastorello. Questo gennaio com'è stato lavorativamente parlando? Perché per esempio parto da un'operazione nella quale lo stesso Federico, come del resto tu, avevate creduto molto, ed era trasferimento di Lazzaro, no? Dove c'è stata la vostra intermediazione e Lazzaro però dopo 6 mesi all'Inter è dovuto andare via in prestito. Ti chiedo, direttore, un pensiero su questo giocatore, se secondo te ha sofferto un po' l'ambientamento nel campionato italiano.
Ma probabilmente sì, non è un dramma doverlo ammettere, siamo tutti esseri umani, arrivare dalla Bundesliga alla Serie A non è semplice, soprattutto non è semplice arrivare in un club importante come l'Inter in un momento storico importante come quello che sta vivendo l'Inter, quindi il solo fatto che l'Inter abbia ceduto solo a titolo temporaneo Valentino sta a testimoniare che l'investimento fatto in estate non è assolutamente stato scaricato, ma probabilmente avrà necessità di un tempo di maturazione, diciamo così, un pochino più lungo di quello che ci si poteva auspicare, tutto qui.
Direttore, credi che oltre ad un discorso, diciamo così, ambientale, un calcio diverso rispetto a quello a cui era abituato, possa avere un po' inciso anche l'aspetto tattico, cioè forse richieste di Conte che non si sposavano alla perfezione con quelle che erano poi le caratteristiche di Lazzaro?
Ma no, io non credo questo, anche perché sicuramente professionisti del livello dei direttori dell'Inter e di Mister Conte hanno sicuramente esaminato Lazzaro prima di fare la scelta e affondare il colpo l'estate scorsa. Oltretutto credo che una delle prerogative principali di Valentino Lazzaro sia proprio la duttilità tattica. Io credo che, per carità, non conosco il quotidiano e non conosco l'evoluzione quotidiana della storia fra Lazzaro e l'Inter, però credo che non si debba certo addebitare al tema tattico, ecco. Dopodiché sicuramente anche il fatto che il rendimento di Candreva o a inizio stagione in alcuni momenti anche lo stesso D'Ambrosio sull'esterno di destra abbia inciso nelle valutazioni settimanali del mister, insomma.
E va detto che poi comunque con la missione, diciamo così, che ci hai fatto all'inizio della nostra chiacchierata, direttore, va detto che poi andare al Newcastle magari sarà, da un punto di vista di ambizioni in questa stagione, un passo indietro, però l'atmosfera di St. James's Park, la Premier League, e poi una squadra che al di là di una situazione di classifica che adesso è ancora da decifrare perché c'è un gran caos dalla zona Europa League in giù, è comunque uno step importante anche nella carriera comunque di un ragazzo di 24 anni.
No, anche perché è uno step molto importante, anche perché innanzitutto va ad aggiungere una lega diversa, un campionato diverso alla sua esperienza, e in secondo luogo perché credo che non ci sia altro campionato dove tutte le partite vengono giocate alla pari, consentitemi questa espressione, nel senso che la mentalità porta le squadre anche di bassa classifica, e ovviamente il Newcastle, al di là di qualche difficoltà, non si può certo definire un piccolo club, però dove club di bassa classifica giocano a viso aperto anche contro i supercampioni, quindi io credo che sia un ulteriore step di maturazione in un contesto generale, parlo del valore di Valentino Lazzaro, che può solo andare a migliorare vista anche l'età.
È stato un mercato di gennaio caratterizzato anche da questa grande operazione che è quella di Eriksen. Tu direttore che comunque conosce molto bene le dinamiche del mercato, hai avuto la sensazione che l'Inter sia stata un po' costretta ad accontentare le richieste del Tottenham, cioè pagare il cartellino del giocatore perché probabilmente forse a giugno non l'avrebbe presa, o è solo una sensazione che ho io in questo momento? Cioè l'Inter ha fatto questa operazione per non avere rischi grossi che secondo me ci sarebbero stato su un parametro zero.
Ma per esprimere un giudizio bisognerebbe essere stati dentro la negoziazione. La situazione era molto chiara: essendo un giocatore in scadenza, dal 1 febbraio il giocatore stesso sarebbe stato libero di poter valutare altre cose. Sicuramente sul mercato gli uomini dell'Inter sono molto molto presenti, molto vigili, e non mi riferisco certo solamente ai due direttori Marotta e Ausilio, ma c'è tutta una rete di scout, di informatori, di collaboratori che probabilmente avranno indotto le valutazioni dei massimi dirigenti nerazzurri a fare un investimento, peraltro su un giocatore il cui valore è indiscutibile, piuttosto che correre il benché minimo rischio di dover andare a partecipare ad un'asta che si sarebbe poi comunque sviluppata su altri parametri.
Direttore, ti chiedo un parere su un ragazzo che a suon di prestazioni nelle ultime, direi, due stagioni scarse ha guadagnato talmente tanti posti anche nella gerarchia dei suoi allenatori, ma forse anche nella testa del CT, da venir considerato da molti come potenziale titolare all'europeo, e parlo di Riccardo Orsolini. Ieri Walter Sabatini ha detto: decideremo noi il futuro di Orsolini, la Juve non c'entra niente, ma se io ragiono semplicemente come mia richiesta, io non potrò mai chiedere meno di 70 milioni. Ti chiedo se a tuo avviso è stato un po' sottovalutato questo ragazzo, perché vedo, leggo, sento insomma quasi un po' di sorpresa per la sua esplosione, soprattutto in questa stagione.
Ma guardate, io dico sempre che nel calcio, forse può sembrare una banalità quella che sto per dire, nel calcio le cose riuscite bene hanno sempre mille papà, e quelle riuscite male non le ha mai fatte nessuno.
È vero, è vero.
Allora, oggi è molto semplice parlare di Orsolini in certi termini. Io credo che alla Juventus e al Bologna vada riconosciuto il grande merito di aver acquistato Orsolini in tempi non sospetti, e parlo del Bologna, e di aver creato i presupposti per farselo dare. E parlo del Bologna in questo caso. Poi gli accordi fra la Juventus e il Bologna non li conosco. Walter Sabatini, da grande uomo mercato qual è, credo che questa mattina sia stato molto chiaro, e credo che solo i dirigenti di Juventus e Bologna potranno dirimere la questione. Di sicuro sul campo Orsolini sta mettendo tutti d'accordo.
È vero, sono perfettamente d'accordo, e tra l'altro in questo momento secondo me in quel ruolo lì è il giocatore anche che dà una garanzia di gol che altri non riescono a fare, perché cioè, ora Chiesa ha ricominciato, è un po' ripartito, però comunque non ha proprio, diciamo, per ora, no, il gol nel sangue, ce cioè lo dovrà sviluppare, mentre Orsolini mi sembra che stia diventando un giocatore decisivo. Questo è ovviamente il mio pensiero. Ma
Orsolini, sì. Orsolini è veramente un attaccante esterno, ma ecco, è un attaccante,
è vero. Quindi dici che Chiesa forse non è propriamente un attaccante?
Ma secondo me hanno una maniera diversa di interpretare lo stesso ruolo, perché amano partire, sono molto mobili, sì. Amano partire dall'esterno per accentrarci. Forse Chiesa rispetto ad Orsolini è anche capace di giocare in una posizione un po' più centrale, però anche a livello di, voglio dire, l'uno contro uno, Chiesa magari lo esprime in velocità e Orsolini lo esprime più sulla destrezza del suo piede mancino. Secondo me sono giocatori, ecco, io in una mia ipotetica squadra una coppia di esterni così la apprezzerei, ecco, diciamo così.
Certo, io volevo farti una domanda su un giocatore che a me è sempre piaciuto e che io non riesco a capire perché non sia ancora tornato nel campionato di Serie A, anche se insomma c'è stato vicino nelle ultime sessioni di mercato. Sto parlando di Keita Baldé, perché secondo me lui è un attaccante esterno, può fare anche il centravanti, e fu Pioli che gli trovò questa collocazione allora nella Lazio, e lui rispose sempre in maniera positiva. Ecco, ci racconti un po', cioè, come sta andando la stagione di Keita al Monaco, perché comunque sicuramente forse anche il club francese non lo sta aiutando, perché il rendimento poteva essere diverso anche da parte del Monaco.
Beh, a quello che avete appena detto voi dal punto di vista della descrizione tecnico-tattica aggiungo che ha dimostrato in questi primi mesi di questa stagione sportiva, in particolar modo, una serietà ed una professionalità fuori dal comune. Semplicemente perché con l'ex allenatore Jardim, che è stato sollevato dall'incarico qualche settimana fa, non ha trovato quasi mai spazio per un discorso esclusivamente tattico, perché comunque il Monaco giocava con il trequartista o comunque sempre con due attaccanti, e la coppia Slimani-Begneder ha fatto delle cose stupende nel girone d'andata. Poi, come spesso accade, le vicende del club, della squadra, determinano anche le sorti dei singoli. C'è stato l'avvicendamento tecnico, si è passati ad un attacco con tre giocatori, quindi con due esterni e un attaccante centrale, ne ha fatto le spese Slimani, che aveva avuto comunque un rendimento altissimo nei primi sei mesi, ed è stato rispolverato Keita in ottica esterno offensivo, e lì lui ha potuto ritrovare confidenza con il campo, con i 90 minuti, ma secondo me è una cosa che va messa molto in evidenza: non sarebbe riuscito a farsi trovare così pronto se non si fosse saputo comportare seriamente e professionalmente quando le scelte tecniche del precedente allenatore lo penalizzavano. Quindi in questo senso credo che il percorso di maturazione anche caratteriale e comportamentale stia portando questo giocatore veramente cotto a puntino e pronto per un ulteriore grande salto, con tutto rispetto per il Monaco, che resta un club molto molto prestigioso.
Direttore, poi ti chiediamo anche su alcuni altri singoli, però visto che la parte di scouting in questa epoca precisa, così particolare, in questa era del calcio, molto spesso viene dimenticata anche da alcune società, vorrei capire con te se, ovviamente dall'esterno, il segreto di questa stagione dell'Hellas è proprio aver investito sulle idee, e cioè sull'osservazione dei giocatori, perché difficilmente se no si spiega come una squadra a due terzi di campionato sia addirittura sesta, con degli investimenti che, se ci basiamo solo sul mero dato economico, sono dati da retrocessione, però la classifica dice ben altro.
Sì, e soprattutto non posso dimenticare che fino a metà della passata stagione il presidente Setti era nel mirino di feroci contestazioni rispetto ad una gestione che veniva definita da tutti fallimentare. Invece al presidente va dato merito, grande merito, e quando dico al presidente ovviamente mi riferisco anche a tutti gli uomini che il presidente ha scelto, dal direttore sportivo, dai vari allenatori che con varie vicissitudini si sono poi succeduti, perché io dico che i risultati sono sempre, nel bene e nel male, il contributo di tutti. E quindi io credo che oggi il Verona sia con caratteristiche diverse, con una storia recente diversa, sia un modellino da studiare, non da cercare a imitare, perché secondo me ognuno ha le proprie caratteristiche, ha un proprio DNA, ha un proprio blasone, ha una propria storia, però è un modellino da studiare e da esaltare, giustamente, perché sono stati bravi, hanno saputo tener botta nei momenti critici e hanno avuto un grandissimo coraggio, perché i calciatori, vedete, bisogna conoscerli, bisogna individuarli, e poi bisogna avere coraggio a prenderli, e bisogna avere un'ulteriore dose di coraggio nel farli giocare.
Sì.
Hanno scelto in questo un traduttore, parlo di Ivan Juric, formidabile. Dico traduttore perché conosco personalmente Ivan e credo che sia uno dei migliori allenatori in assoluto, sia per il coraggio che per i contenuti e per la praticità. Lui allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Certo che quando ad un allenatore come lui vengono messi in mano giocatori forti e motivati come quelli del Verona, vengono fuori cose carine.
Pasquale, a proposito di singoli, lo scorso 2 gennaio Federico Pastorello accoglieva nella famiglia della sua agenzia anche Francesco Acerbi. In questa stagione della Lazio, dove giustamente la copertina se l'è presa Ciro Immobile, Luis Alberto, Milinkovic Savic, ecco, io credo che l'importanza che ha avuto Acerbi da un punto di vista di leadership, da un punto di vista anche di capacità di gestire un'eredità pesantissima come quella di De Vrij, debbano essere sottolineati, oltre ovviamente a delle doti umane veramente rare.
Io non vorrei scivolare nella retorica o nei luoghi comuni, però quando si attraversano esperienze di vita come quelle che ha attraversato Acerbi, partendo da una base di intelligenza superiore alla media, perché io non lo conosco personalmente Acerbi, ma ho avuto un allenatore, Gianluca Azzoli, che lo aveva avuto alla Regina, quindi un Acerbi molto giovane, e mi ha sempre parlato di un ragazzo veramente molto molto serio, molto professionale, molto concentrato sul voler diventare qualcosa di serio, di importante. In più ha vissuto e ha attraversato e ha superato fortunatamente la vicenda che tutti conosciamo, ed è un giocatore probabilmente che in relazione al rendimento che fornisce non da quest'anno ma da diversi anni alla Lazio è molto sottovalutato. Noi siamo stati contentissimi di accoglierlo in agenzia, anche se poi va sottolineato che è un giocatore importante per la Lazio, che la Lazio è un club che sta lavorando straordinariamente bene, quindi non è stato preso perché qualcuna delle parti sente l'esigenza di cambiare, è stato preso perché probabilmente ha ritenuto opportuno affidarsi come professionista a questo punto della sua carriera ad una delle agenzie, e qui ovviamente sono spudoratamente di parte, migliori.
Esatto, assolutamente. ma poi non lo dici solo di parte, ma sono i dati che poi sono i dati di fatto che lo dimostrano e lo testimoniano. Però io ti riporto sul Verona e qui voglio richiamare la capacità di scouting, perché Amrabat è stato preso quest'estate in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro
dal
Bruges. Allora io mi domando e ti domando, caro Pasquale, cioè, perché un giocatore che in sei mesi ha dimostrato questa forza, cioè, finisce al Verona e non finisce invece in una squadra che, senza nulla togliere Verona, che comunque insomma doveva pensare a salvarsi, in una squadra che già, cioè, il lavoro di scouting a mio avviso deve essere fatto anche dalle grandi squadre, cioè, perché Amrabat, cioè si è scoperto Amrabat grazie al Verona, cioè,
e soprattutto le grandi sono, o in questo caso la Fiorentina, sono costrette a scoprire Amrabat con tanti soldi, cioè, da dover mettere sul piatto,
voglio dire, Rachmani, lo stesso Kumbulla, ecco, però comunque sì, alla fine l'ha preso il Verona, quindi complimenti al Verona. Ecco, ma mi spieghi un po' come, cioè, ecco, tu lo conoscevi Amrabat sinceramente, Pasquale?
Io lo conoscevo come giocatore, ma se vi dovessi dire che mi aspettavo un approccio al campionato italiano così immediato e così dirompente, sarei un bugiardo, perché per quello che ho detto prima sarebbe troppo facile per me dire lo conoscevo benissimo, è assurdo che non l'abbia preso l'Inter. No, lo conoscevo come calciatore, ho preso atto del fatto che fosse arrivato nel campionato italiano, ho guardato con curiosità il suo inserimento, ma alle volte, vedete, quando si fanno delle valutazioni e si lavora e si deve gestire un club di alto profilo, purtroppo c'è sempre quella grande remora del mettere nel calderone delle valutazioni dei calciatori magari l'abitudine a giocare certi tipi di partite, l'abitudine a indossare certi tipi di maglia, e quindi sicuramente anche i dirigenti o gli scout dei grandi club lo avranno conosciuto. Probabilmente nessuno ha avuto quella dose di coraggio, di convinzione, chiamiamola spregiudicatezza, per dire portiamolo in organico, anche perché faccio una considerazione: Amrabat dal Bruges va al Verona e dimostra di poter essere titolare inamovibile. Immaginiamo Amrabat che dal Bruges va all'Inter e magari gioca non con tanta continuità, e vi garantisco che non giocare con tanta continuità probabilmente sarebbe stato difficile.
Quindi
anche
lo step
per lo
intermedio è fondamentale, dici te. Sì.
E quindi probabilmente quando si parla nel calcio si parla sempre di progetto, no? Poi al terzo pareggio si cambiano gli allenatori, si delegittimano i direttori. A luglio tutti usano la parola progetto. Io credo che l'unica cosa su cui si possa fare un progetto, sono i calciatori. E spesso chi fa il progetto è proprio il calciatore su se stesso. Cioè, io ho avuto tantissime situazioni nelle quali sono stati i giocatori ad essere molto lucidi e a non aver fretta di voler fare il passo più lungo della gamba. Quindi non sempre sono responsabilità da addebitare ai club che non hanno preso i giocatori. Magari anche lo stesso Amrabat ha detto no, aspettate un attimo, già il salto fra il Belgio e l'Italia è un salto consistente, andiamoci un pochino soft, vado a ritagliarmi il mio spazio in un club apparentemente piccolino, e poi scopriamo che magari porterà l'Hellas più in alto possibile.
Certo, ci racconti, prima di salutarti e di ringraziarti, anche la storia di Daniel Bessa, che comunque è tornato in Brasile.
Sì, si parla sempre di Hellas Verona, perché l'ultimo periodo di Daniel, per una serie di motivi non era stato felicissimo, aveva una grande voglia di riscatto, ha una grande voglia di rimettersi in mostra, di rimettersi in discussione, lo ha fatto con grandissima disponibilità. Abbiamo avuto un club in Brasile che lo ha voluto fortemente, lo ha cercato, e i nostri collaboratori che operano da quelle parti sono riusciti a fare un ottimo lavoro, e abbiamo costruito un'operazione che oggettivamente ridà a Daniel la possibilità di riprendersi quello che merita, perché sul valore di Daniel Bessa credo ci sia poco da eccepire. Doveva solo ritrovare un po' di autostima, un po' di fiducia in se stesso e mettere alle spalle questo periodo che lo ha trovato un po' penalizzato. Secondo me ancora tempo per tornare ad alti livelli.
Tengo per la parte finale, Pasquale, anche un messaggio di un ascoltatore. Prima vorrei chiederti su un altro singolo che è tornato adesso in Italia, che è Federico Barba, la cui carriera a me fa venire in mente un film di qualche anno fa che si chiama Paradiso Inferno, perché la sua carriera, non so se solo per gli infortuni, magari anche per qualche scelta che poi non è andata a buon fine, è un po' una salita, una discesa continua, no? Tra il paradiso e l'inferno calcistico.
Sì, la storia di Federico è piena di step fatti, avendo l'impressione che potessero essere l'anticamera dello step decisivo, e poi puntualmente c'era un, non dico un passettino indietro, ma direi, ecco, quantomeno un rallentamento, o comunque un cambio di direzione. È sembrato fino ad oggi essere un giro senza fine per arrivare in alto, ma io credo che la scelta appena fatta a gennaio possa essere solo apparentemente un passo indietro, perché in Spagna, probabilmente per motivi anche di compatibilità caratteriale o tattica con il mister, non è andata come tutti speravamo quest'estate, ma essere andati a Benevento, secondo me, può trarre in inganno, perché questa volta può essere solo apparente il passo indietro. Io credo che il Benevento stia dimostrando, e anche qui mi viene spontaneo dare il grande merito al presidente Vigorito e al direttore Pasquale Foggia, che tra l'altro è stato mio calciatore alla Sampdoria, di aver lavorato con grande senso della pianificazione. Loro sono stati bravissimi sul campo con il mister, con la squadra, a costruirsi già un discreto vantaggio. Stanno dimostrando di non aver mollato la presa, perché in Serie B è sempre pericolosissimo farlo, ma soprattutto hanno già incominciato a prendere nel mercato di gennaio degli elementi che possano essere e costituire una garanzia per il prossimo campionato, che ora non diciamo nulla, però dovrebbe essere quello che stanno dimostrando di meritare.
Non ti voglio portare in un terreno pericoloso, però una domanda che mi sono posto negli ultimi anni, vedendo alcuni giocatori che sono arrivati dal Brasile, e penso a Gabigol e penso anche a Pedro, che hanno fatto una fatica enorme in Italia. Ora Gabigol ha avuto forse qualche chance in più, Pedro un po' meno, però tornano in Brasile e si trovano a loro agio. Allora ti chiedo, così, giudizio proprio da uomo di calcio, da direttore sportivo, ma esiste proprio la tipologia di calciatore? Cioè, Gabriel Jesus va al Manchester City e fa un percorso diverso rispetto a quello di Gabigol. Quindi ci può essere proprio un giocatore da campionato sudamericano e non da campionato europeo?
Io parto sempre, forse può sembrare una cosa un po' scontata quella che dico, io parto sempre dal fatto in generale che siamo esseri umani. Dietro ogni essere umano c'è una storia personale, familiare, c'è una capacità di adattamento, c'è un essere curiosi rispetto al nuovo paese o essere deboli rispetto al nuovo paese. Ognuno reagisce in maniera totalmente personale e individuale. Ci sono giocatori la cui storia testimonia questo, ma senza uscire dai nostri confini, quante volte nel calcio abbiamo usato il termine "è un giocatore di categoria"?
È vero, hai ragione.
Fanno 18, 20, 22 gol, vanno in Serie A e non giocano mai.
Vero.
Tornano in Serie B e fanno 23 gol. E quindi io credo che non ci si debba mai dimenticare che anche quello che noi guardiamo come un tutt'uno, quindi lo spogliatoio, la società, spesso usiamo termini che accomunano semplicemente persone, e io vi garantisco che la vita di un club non è altro che quotidianamente, come in ogni ufficio, come in ogni studio legale, come in ogni ospedale, come in ogni clinica, relazione fra persone, e questo porta ad esaltare o a mettere fortemente in difficoltà il rendimento degli atleti, che sono quelli che poi devono fornire le prestazioni. Quindi c'è una forte componente aleatoria. Io dico sempre che l'unica cosa che non si può programmare nel calcio è quella che conta di più, che è il risultato, però tutto il resto si può programmare. Quindi quando si lavora bene sullo scouting, quando si lavora bene a livello organizzativo, quando si lavora bene sulla preparazione tecnica, fisica, tattica, allora si creano tutte le condizioni migliori per mettere i giocatori a loro agio. Dopodiché siamo tutti esseri umani, quindi alle volte capitano cose inspiegabili.
Nel chiudere questa interessantissima chiacchierata con Pasquale Sensibile, Pasquale, c'è un ascoltatore che ti chiede se verresti a fare il direttore sportivo nel nuovo Palermo. Tony, lo scrive Tony.
Tony, Luca Tony? No. A parte gli scherzi, a parte le battute. Allora, io a Palermo ho lavorato con Walter Sabatini e Ricky Massara. Sono stato solo un anno, poi andai al Novara. E quindi Palermo per me ha un sapore molto molto particolare. Però vedete, io ho fatto una scelta l'estate scorsa, che è quella di cambiare punto di osservazione e di lavorare per l'agenzia di Federico. Devo essere sincero, sono passati 7 mesi, io non ho assolutamente sentito la mancanza in questi 7 mesi della vita del direttore sportivo dentro a un club. Quindi onestamente, a parte il fatto che non vedo all'orizzonte l'ipotesi di ritornare indietro, ma se anche dovesse capitare, io non potrei non passare attraverso il consenso, l'accettazione, la condivisione con una persona che mi ha dato una grande opportunità, che è Federico. Quindi non la vedo molto probabile, ma comunque, se posso permettermi di considerare questa domanda come una testimonianza di affetto, la prendo volentieri.
Fai benissimo, fai benissimo. Pasquale, è sempre un piacere averti qui a TMV Radio. Un abbraccio e alla prossima.
Ciao.